Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il nostro weekend è terminato, quindi ecco questa sera la prima occasione della settimana per stare ancora insieme. Sono ormai 3 settimane che stiamo studiando questa lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani. Il tema della santificazione del credente è cominciato nell'ultima parte del capitolo 5, dove ci è stato presentato come santificazione potenziale. Poi al capitolo 6 abbiamo esaminato la santificazione di posizione, vale a dire l'identificazione con Cristo nella sua morte, nella sua resurrezione. Abbiamo imparato che dobbiamo contare su queste cose, presentarci al Signore e affidarci a Lui perché Egli possa vivere la vita cristiana attraverso di noi. Nel capitolo che ci sta davanti, capitolo 7, l'Apostolo Paolo tratta 2 argomenti: gli ostacoli e la lotta che un'anima salvata si trova ad affrontare. La legge non può produrre la santificazione nella vita del credente, può solo ostacolarla. Tantomeno il credente può santificare la sua vita facendo affidamento sul desiderio della nuova natura. In altre parole, il solo desiderio di vivere per Cristo non conduce da nessuna parte. Bisogna presentarsi a Lui, riconoscere di essere uniti al Cristo vivente. L'importanza di questo capitolo 7 della lettera ai Romani non può essere sottovalutata. Ho detto che uno dei temi di Romani 7 è la lotta che un'anima deve affrontare. In questa lotta per la santificazione, se il punto di riferimento, il mezzo scelto, è la legge mosaica, egli scopre che non ha fra le mani una leggera pagliuzza e neanche qualcosa che protegge la sua vita, ma piuttosto un sacco di cemento che lo trascina sempre più giù. Non può vivere in quel modo. Il risultato è che tantissimi credenti accettano la sconfitta come normalità. Molti sono soddisfatti di continuare a vivere una vita scadente e scialba, ma il Signore non vuole che percorriamo quella strada. La santificazione impotente, descritta in questo capitolo, rivela come non dobbiamo vivere. Molti anni fa, quando era di moda costruire e riparare le cose da soli, su un quotidiano apparve un fumetto in cui si vedeva un uomo, dai modi gentili, in un negozio di fai da te. Aveva le mani fasciate e un braccio al collo e chiedeva al commesso se in negozio ci fossero dei disfa da te. Come credenti, dobbiamo sapere che noi non possiamo vivere la vita cristiana. Dobbiamo imparare che non possiamo farlo da soli. Abbiamo bisogno proprio di un kit disfa da te. In altre parole, dobbiamo cedere la nostra vita allo Spirito Santo, arrenderci a Lui e lasciare che Lui faccia per noi ciò che non possiamo fare da soli. Molti credenti si rivolgono alla legge mosaica per cercare di trovare la vita cristiana. In questo brano Paolo ci dimostrerà che essa non ha diritti sul cristiano. In realtà, la legge ha condannato l'uomo a morte. È stata un ministero della condanna. A questo proposito, possiamo leggere quello che lo stesso Paolo scrive nella sua lettera ai Galati. Infatti, tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: «Maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica». E che nessuno, mediante la legge, sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Abbiamo letto da Galati capitolo 3, i versetti dal 10 al 13. Di certo tu non ti rivolgi al giudice che ti ha condannato per chiedergli come devi condurti. Possiamo a questo punto leggere i primi 6 versetti del capitolo 7 dell'Epistola ai Romani. O ignorate forse, fratelli, poiché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive? Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito. Perciò se lei diventa moglie di un altro uomo mentre il marito vive, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera da quella legge, per cui non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così, fratelli miei, Anche voi siete stati messi a morte quanto alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto alla morte. Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Come abbiamo visto, il capitolo inizia con un «ignorate forse, ignorate». È un'espressione che ricorre frequentemente negli scritti di Paolo. Nella sua forma negativa corrisponde a «non sapete?». Ebbene, quando l'Apostolo usava queste parole, di sicuro i fratelli non sapevano le cose che avrebbe poi detto. Poi Paolo prosegue dicendo «parlo a persone che hanno conoscenza della legge». La legge mosaica aveva avuto oltre un millennio di prova in mezzo al popolo scelto da Dio, prova ad essere osservata. In effetti, non era stata data solo a un popolo, ma anche ad una terra favorevole e adatta. Eppure Israele non la osservò. Ricorderete forse che durante la sua arringa Stefano, il primo martire della Chiesa, disse a coloro che poi lo avrebbero lapidato «Avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata». Pietro invece la definì in Atti 15, versetto 10, «un giogo che né i padri nostri né noi siamo stati in grado di portare». Dopo questa specie di introduzione, l'Apostolo Paolo illustra il suo pensiero in un modo eccezionale. Purtroppo di solito da questo passo si cerca di trarre delle regole sul matrimonio e il divorzio, ma l'Apostolo non parla di questo. Egli illustra attraverso una legge nota a tutti e stabilita che una donna è legata al marito vivente e che la morte la libera dallo status di moglie. La moglie è legata al marito finché costui vive, ma quando muore è completamente sciolta dalla sua legge. In altre parole, se l'uomo muore, la donna non è più sposata con lui. Alcuni sostengono che, secondo questo versetto, il divorzio e il successivo matrimonio non siano permessi in nessuna circostanza, ma dobbiamo capire bene lo sfondo storico, che cosa succedeva sotto la legge mosaica a un marito o una moglie infedele. Il marito o la moglie infedele venivano lapidati e il coniuge rimasto in vita era libero di risposarsi. Il vincolo matrimoniale era sciolto. Oggi non possiamo applicare la legge di Mosè. Non possiamo lapidare a morte una persona che sia stata infedele. Quindi, in questo brano, Paolo non dà istruzioni relative al matrimonio o al divorzio. Lo farà in un'altra occasione. Ciò che vuole mettere in evidenza, invece, è che quando un marito muore, sua moglie non è più una donna sposata, ma di nuovo nubile. Credo che questo sia un principio universale. Esistono delle tribù che uccidono la donna quando il marito muore, ma i popoli civili non hanno mai seguito una simile pratica. Paolo prosegue ampliando la legge relativa alla moglie e al marito. Mette in evidenza lo status della donna nei due diversi casi, quello in cui il marito sia vivo e quello in cui sia morto. Dopodiché, sulla base di questo esempio, esprime il suo pensiero relativo alla legge nella vita del credente. Dice in pratica: «Così, allo stesso modo, fratelli miei, anche voi, vecchia natura adamitica, anche voi siete stati messi a morte in quanto alla legge. La legge è morta per voi, grazie al corpo di Cristo, perché poteste sposare un altro, cioè colui che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto per Dio». La moglie rappresenta il credente in Cristo, il secondo marito rappresenta Cristo. Siamo uniti a Lui, ma chi simboleggia il primo marito? Vediamo come la pensano alcuni studiosi al riguardo. Il dottor William Sandey ritiene che si tratti della condizione che precede la conversione. Secondo il dottor Stifler, invece, il primo marito corrisponderebbe al Cristo crocifisso. Per il dottor William Newell, infine, il primo marito sarebbe Adamo, la nostra posizione in lui. Personalmente, condivido quest'ultima interpretazione, perché in tutto il brano, a partire dal capitolo 5, dove ha considerato i due primati, vale a dire Adamo e Cristo, l'Apostolo parla del primo Adamo e dell'ultimo Adamo, del primo uomo e del secondo uomo. Noi siamo stati uniti ad Adamo mediante la vecchia natura adamitica. La legge, fu data per controllare questa natura, ma fallì a causa della debolezza della carne. In effetti divenne una macina intorno al collo dell'israelita. Non lo fece diventare migliore, ma lo tenne in schiavitù per 15 secoli. Le sue richieste dovevano essere soddisfatte, ma l'uomo non era in grado di farlo. Essa era in realtà un ministero di condanna. Anche i gentili non avrebbero avuto nessuna speranza se, dopo la conversione, avessero dovuto adottare la legge. Paolo afferma che Cristo è morto nel suo corpo, che noi siamo identificati con Lui nella sua morte, che ora siamo morti alla legge e la legge è morta per noi. Quel primo marito è Adamo e noi non siamo più uniti a Lui, ma al Cristo vivente. Siamo morti e siamo risorti con Lui. Egli è il secondo marito, il Cristo vivente, che ci dà la capacità di portare frutto. Noi non conosciamo più Cristo secondo la carne, perché siamo uniti al Cristo risorto. La legge non viene data all'uomo nuovo in Cristo. In Seconda Corinti, capitolo 5, versetto 17, è scritto: «Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove». Il credente non si trova sotto la legge, ma sotto la grazia. Questa è l'affermazione della Scrittura. Credici, le cose stanno proprio così, è Dio che lo afferma. Vorrei illustrare questo concetto con una storia un po' particolare che ho sentito tempo fa. Ai tempi della guerra civile americana, un proprietario terriero, un uomo raffinato, di bell'aspetto, e sua moglie, una donna molto attraente, vivevano felicemente in una bella casa. Un giorno l'uomo si ammalò e improvvisamente morì. Per la donna fu un colpo terribile, perché l'amava molto, e fece una cosa strana e raccapricciante. Fece imbalsamare il corpo, lo mise, seduto su una sedia, in una cassa di vetro ermeticamente chiusa e lo collocò, pensate, nel grande ingresso della sua bella casa del sud. Non appena aprivi la porta, te lo ritrovavi davanti agli occhi. Le sue amiche si resero conto che così non andava, perciò la esortarono a viaggiare un po' per distrarsi. La donna andò al nord e viaggiò per circa 2 anni, anni durante i quali incontrò un altro uomo, se ne innamorò e lo sposò. Per la luna di miele, gli sposi andarono alla vecchia casa del sud. L'uomo fece esattamente ciò che ci si aspetta da uno sposo. La prese in braccio e oltrepassò la soglia. Quando la mise giù, il suo sguardo cadde su un uomo in una cassa di vetro. «Chi è quello?» chiese a sua moglie. In realtà la donna l'aveva dimenticato. Spiegò che si trattava del suo primo marito. Decisero entrambi che fosse giunto il momento di seppellirlo, che fosse la cosa più giusta da fare, visto che adesso era sposata con un altro. Non posso credere che questo episodio sia realmente accaduto. Tuttavia, fantasia o realtà, è vero che molti credenti hanno fatto tornare alla luce, o meglio, non hanno mai sepolto la legge. L'hanno messa in una cassa di vetro e stanno cercando di vivere per essa con la forza della vecchia natura adamitica. È assurdo. Il credente è unito al Cristo vivente e la vita cristiana significa piacere a Lui. Quanto è importante tutto questo. Amica, amico, affronta queste cose con coraggio. Pensi di essere in grado, con le tue sole forze, di osservare la legge? Essa era come una camicia di forza che controllava la carne, la quale si ribellava e andava su tutte le furie per questa fastidiosa restrizione. Non aveva né la capacità né il desiderio di seguire le sue imposizioni. Così fuggì via dai suoi legami e di conseguenza subì l'irrevocabile pena per aver infranto la legge, vale a dire la morte. Ora siamo stati sciolti, liberati dai legami della legge. Degno di nota è il paradosso inserito in questi versetti. Al versetto 4 recano frutto pur essendo morti, e al versetto 6 sono stati liberati eppure servono. Oggi dobbiamo servire Cristo non per dovere, ma su questa base: mi diletto a farlo perché voglio piacergli. Il credente è stato reso libero, ma ora offre se stesso al Salvatore con amore, come non avrebbe mai potuto fare sotto la legge. Quando studiavo, portavo nella Bibbia questo frammento di poesia: «Io non lavoro per salvare la mia anima. Quell'opera l'ha già compiuta il mio Signore, ma lavorerò come qualunque schiavo per amore del caro Figlio di Dio». Noi serviamo Cristo perché lo amiamo. In Giovanni 21, versetto 17, leggiamo che il Signore rivolse a Simon Pietro questa precisa domanda: «Mi ami tu?» E la stessa domanda la rivolge oggi a me, a te. Dio chiede al mondo perduto: «Che cosa ne fai di mio figlio che è morto per te?» Ma al credente chiede: «Mi ami tu?» La vita cristiana è Cristo che vive per mezzo di noi. Non possiamo riuscirci da soli, né tantomeno mediante la legge. Intendiamoci, non c'è nulla di sbagliato nella legge, il problema siamo noi. Con queste premesse come punto di partenza, l'Apostolo Paolo prosegue nel suo ragionamento, stabilendo qual è il vero ruolo della legge. Legge data a Mosè da Dio stesso nella vita dell'uomo. Leggiamo allora, prima di addentrarci in qualsiasi tipo di commento, i versetti dal 7 al 13. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Ma il peccato, colta l'occasione, per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. E il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita risultò che mi condannava a morte, perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise. Così la legge è santa e il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque per me morte? No, di certo. È invece il peccato che mi è diventato morte, perché si rivelasse come peccato, causandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Cercherò di rendere questo brano un po' più chiaro. Potremmo tradurlo in questo modo, così. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non sarei stato consapevole del peccato se non per mezzo della legge, perché non avrei conosciuto i desideri illeciti, la concupiscenza. Ma il peccato, avendo avuto il via dal comandamento, ha prodotto in me ogni genere di desiderio illecito, perché senza la legge il peccato è morto. Come forse ricorderete, Paolo ha cominciato a parlare di questo argomento nel sesto capitolo della lettera ai Romani, con queste parole: «Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato?» E adesso dice di nuovo: «Che diremo dunque? La legge è peccato?» Nella prima parte del capitolo, Paolo sembra affermare che la legge e il peccato siano la stessa cosa, perché se liberazione dal peccato significa liberazione dalla legge, allora i due termini si equivalgono. Ma Paolo chiarisce il suo pensiero dicendo: «No, di certo». Egli non ha intenzione di dimostrare che la legge è buona, lo dà per scontato, perché essa rivela la volontà di Dio. Intende dimostrare invece che il problema non è nella legge, ma in noi, è la carne ad essere in errore. Sono argomenti molto interessanti, molto profondi, ma vedo che purtroppo il tempo a mia disposizione anche oggi sta finendo, sta per concludere. Allora commenteremo i versetti dal 7 al 13 di Romani, capitolo 7, quelli che abbiamo appena letto, domani sera. Non ci resta quindi altro che salutarci. Vi ringrazio per l'attenzione e mi raccomando, ci sentiamo domani. Ciao.